siamo pronti per la nostra terza puntata dedicata al Qohelet, getta il tuo pane sulle acque. Naturalmente per questa puntata e per questo tema siamo in compagnia di Christian Viglione, pastore evangelico a Vicenza, e abbiamo il piacere di avere anche Veronica per condividere questo tema. Benvenuta Veronica, benvenuto Christian.
Grazie. Buongiorno a tutti.
Ciao, un caro saluto a tutti.
Ok, ce l'abbiamo fatta. Allora, questa è la nostra terza puntata. Nelle prime due puntate abbiamo fatto un'introduzione al libro del Qohelet. Ora vorremmo andare un po' più nei particolari. E che dici, Chris, se leggo qualche verso, no, del primo capitolo dei Proverbi, e del Qohelet, e siamo al capitolo 1, i versetti da 14 a 18, quindi il Qohelet o Ecclesiaste, secondo, insomma, della traduzione. Io ho visto tutte le cose che si fanno sotto il sole.
Va
ed ecco, tutto è vanità, è un cercare di afferrare il vento. Ciò che è storto non si può raddrizzare, e ciò che manca non si può contare. Io ho parlato col mio cuore dicendo: ecco, io ho ottenuto grandezza e acquistato maggiore sapienza di tutti quelli che hanno regnato prima di me in Gerusalemme. E il mio cuore ha visto molta sapienza e conoscenza. Io ho applicato il mio cuore a conoscere la sapienza, come pure a conoscere la follia e la stoltezza. Io ho compreso che anche questo è un cercare di afferrare il vento. Poiché dove c'è molta sapienza c'è molto affanno, e chi aumenta la conoscenza aumenta il dolore. Ecco, questo è ciò che dice Salomone. Ma alla fine, in soldoni, cosa ci sta dicendo Salomone in relazione alla sapienza, alla stoltezza?
Salomone ci sta dicendo una cosa molto importante. Ci sta dicendo che l'essere umano si affatica nella sua vita, come abbiamo potuto leggere, per ogni cosa, no? Per il lavoro, per la famiglia, per figli, casa, scuola, comunità, ogni cosa, insomma. E però tutto questo ha un'origine, ha una causa, e la causa di tutto ciò è il peccato, l'errore che da Adam e dalla donna, insomma, dal giardino di Eden si propaga di generazione in generazione, no? Cambia tutto con la martia, in greco, con l'errore. E perché prima quello che doveva fare Adam e la donna era fondamentalmente tutto un qualcosa di gioioso, quasi una prosecuzione, no, della creazione, dell'attività creatrice da parte di Dio. E invece dopo la martia, dopo il peccato, dopo l'errore, diventa tutto più faticoso e persino più pesante, anche dal punto di vista fisico, no? E quindi l'errore primordiale, l'errore iniziale, l'origine del peccato, più che il peccato originale, è proprio la disubbidienza a Dio. E da lì in poi l'uomo, cambia tutto per l'uomo, lo scenario cambia, e dalla gioia della prosecuzione dell'attività creatrice di Dio diventa fatica nel coltivare, nell'ottenere, se così possiamo dire, il proprio sostentamento, tra virgolette il pane, no, per poter nutrirsi. E tutto ciò avviene con il sudore del suo volto. Anche la donna avrà difficoltà, sì, possiamo leggere in Genesi 3, sofferenze, doglie nel parto. In più, in famiglia, anche lì cominciano i problemi tra i figli, Caino e Abele. Ci sono gelosie, ci sono invidie, anche i rapporti dei genitori con i figli, le predilezioni di uno rispetto all'altro. Ma l'origine di tutto, della fatica, dei problemi, delle sofferenze, delle difficoltà, è proprio il peccato, perché con il peccato cambia tutto in peggio per l'uomo. E allora la domanda che si pone Salomone è proprio questa: che vantaggio abbiamo nel faticare nella nostra vita?
È una bella domanda, Christian, di fronte a questo scenario, insomma, che conosciamo bene, no? Di sofferenza, gelosie, invidie. Qual è la risposta di Salomone con la sua saggezza?
Sì, in realtà in questo primo capitolo, poi nel dispiegarsi del libro, lui darà risposte importanti, ma in questo primo capitolo lui spiega questa domanda, l'articola attraverso sei esempi, perché appunto è molto pratico, molto concreto e quindi anche schematico, se così vogliamo dire. Ed è in ogni caso una domanda retorica, no? Che vantaggio abbiamo nel faticare nella nostra vita? In realtà nessuno. Se non c'è uno scopo, se non c'è un fine al quale tendere, tutto rimane su un piano orizzontale, mondano, immanente, no? Senza uno scopo, senza una finalità, ed è appunto vanità, nullità, inconsistenza. In questo modo, allora, per trovare l'origine, lo scopo, una causa, un fine, un telos, direbbero i greci, si apre poi la dimensione del trascendente, di Dio, ma questo lo vedremo nel dispiegarsi del libro. Ora, questa domanda, come si articola, come sono questi esempi pratici? No? Sono sei, come dicevamo. Il primo è che si alternano le generazioni, nessuno vive per sempre, anche se la terra rimane, e anche il sole, no? Il sole che nasce, muore, albeggia e tramonta, insomma. Il primo esempio concreto della domanda che Salomone ci pone è che nulla e nessuno rimane per sempre su questa terra. Questo è molto molto chiaro e lo possiamo percepire tutti quanti. Il secondo esempio è che poi lui prende, cita i venti che soffiano sempre nello stesso modo, i fiumi che si gettano nel mare, il mare non si riempie mai, eccetera. Poi si ritorna dove si va di nuovo. Nulla e nessuno rimane per sempre su questa terra, non c'è nessuna novità. Lo scenario è un po' bruttino, tra virgolette, un po' tragico, se vogliamo, ma questa è la realtà. Terzo esempio.
Cristian, prima di arrivare al terzo esempio,
non è mai sazio, l'essere umano non è mai sazio, nulla soddisfa appieno i propri bisogni, i propri desideri.
Torniamo a parlare con Cristian Viglione. Sì. Possiamo dire che c'è questa difficoltà un po' di internet, quindi a volte Cristian prende qualche secondo in più perché la domanda arriva un pochino dopo, quindi questo per fare capire agli ascoltatori quel momento di silenzio dovuto al fatto della connessione che è differente tra quella nostra e quella di Cristian. Allora torniamo a parlare di questa domanda che diciamo ci facciamo, che Salomone stesso si fa, quindi che vantaggio, no, abbiamo di quella che è la nostra, nel faticare nella nostra vita. Cristian, tu ci facevi vedere alcune cose, quindi hai diviso in sei punti, no, la risposta a queste domande. Sei partevi, diciamo, parlando della terza risposta, della terza tappa.
Al versetto 8, per esempio, no? Tutte le cose richiedono fatica più di quel che l'uomo possa dire, l'occhio non si sazia. Quindi Salomone ci sta dicendo che tutto è fatica, e nonostante la fatica che noi possiamo compiere nella nostra vita, non siamo mai sazi, nulla soddisfa i nostri bisogni, i nostri desideri, le nostre concupiscenze, anche, no? E l'uomo ne vuole sempre di più, vuole sempre sempre di più. Quarto esempio che ci pone appunto Salomone per poter spiegare questa domanda è quello relativo al fatto che a versetti 9-10, per esempio, quello che è stato e quel che sarà, quello che è stato fatto e quel che si farà, non c'è nulla di nuovo sotto il sole. C'è qualcosa di cui si possa dire: guarda, questo è nuovo? Quella cosa esisteva già nei secoli, sentire poi anche filosofi successivi, no? nel tempo, per esempio Giambattista Vico, che parla e parlava di corsi e ricorsi storici, no? In una dimensione del tempo più prettamente circolare, come quella dei greci, no? E i greci avevano una dimensione del tempo circolare, il famoso eterno ritorno dell'identico, non c'è nessuna novità, tutto ritorna così come era precedentemente, no? E Salomone e Vico, qui possiamo dire, non intendono chiaramente un progresso, quello che oggi chiameremmo progresso tecnico-scientifico, perché non è quello il discorso, ma ciò che l'uomo può riproporre nella sua vita privata, nella sua vita comunitaria, no? C'era anche una massima che diceva: i tempi difficili creano uomini forti, gli uomini forti creano tempi facili, i tempi facili creano uomini deboli e gli uomini deboli creano tempi difficili, quindi ritorna tutto in una dimensione circolare, no? Eppure da questo punto di vista potrebbe essere un aiuto per l'uomo, perché se noi ci rendiamo conto che tutto ritorna nell'identico, allora dovremmo essere anche pronti a superare i nostri errori. Però, come diceva Gramsci, la scuola è maestra, ma non la storia è maestra, ma non ha scolari. E quindi in questa dimensione, per scomodare un altro grande filosofo, Arthur Schopenhauer, sembra esserci una dimensione di noia, no? Lui parlava della vita come un pendolo che oscilla tra la noia e la disperazione. È, diciamo, molto concreto quello che ci sta dicendo Salomone e anche questi filosofi successivi, che sono da questo punto di vista coerenti con lui. Poi il quinto, così arriviamo alla fine di questi sei esempi, il quinto esempio è che l'uomo si dimentica tutto, l'uomo soffre di perenne amnesia, no? Soprattutto per quanto riguarda il bene, le cose belle che ci possono venire fatte, ecco, quindi una sorta di irriconoscenza. Invece l'uomo tende a ricordarsi sempre perfettamente ogni singola cosa, per quanto riguarda il male che ci viene fatto, la sofferenza che ci viene fatto, no? Però il fatto che l'uomo si dimentichi le cose, Dio lo sa molto bene, ecco perché ci chiede sempre di fare memoria di quello che lui ha fatto per noi, no? Come al popolo di Israele, che chiede, anzi ordina di fare memoria della liberazione d'Egitto, che è avvenuta solo da parte sua, e anche per quanto riguarda Gesù, nel fare memoria dell'ultima cena.
Chisia, ci fermiamo a questo quinto punto, riprenderemo nella prossima puntata, che non sarà lunedì prossimo, che credo sia l'1 maggio, quindi ci risentiremo l'altro lunedì per partire da questo quinto punto, per poter continuare, no? su qual è la spiegazione che Salomone dà. E a volte viene un po' di tristezza, no? A leggere il libro del Qehelet, però ci sono delle cose che ci fanno riflettere e che, per la grande sapienza di Salomone, diciamo, hanno messo in crisi lui, ma immaginiamo noi che siamo meno sapienti, no, rispetto a lui. Beh, Veronica, un abbraccio, speriamo di averti anche con
noi. Sì, è vero.
Volentieri, grazie Christian per queste riflessioni universali, ecco, che ci toccano tutti ancora oggi.
Ok, alla prossima, buona giornata.